Rossa e come annunciato diamo il benvenuto a Giacomo che è l'inventore e l'animatore di questo podcast dal titolo La rotta balcanica, di cui abbiamo sentito la prima puntata 7 giorni fa e che ci farà compagnia nei prossimi martedì da qui fino alla fino all'estate. È una serie di trasmissioni che sono andate in onda su altre emittenti radiofoniche e che adesso arrivano anche qui su Radio Onda Rossa. Intanto buongiorno Giacomo, grazie per essere con noi, ci senti bene anzitutto?
Sì, benissimo, ciao Marco, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Benissimo, allora tu poi fra l'altro diciamo oltre ad essere un compagno, amico, sei anche un collega visto che sei un redattore di Radio Onda d'Urto, fra le altre cose. La prima domanda che ti facciamo ovviamente è come ti è venuta l'idea di questo podcast basato su come dire sul cercare di far capire che cos'è la rotta balcanica, cioè quella linea immaginaria ma neanche troppo che unisce come dire il confine greco-turco all'Europa occidentale e all'Italia, che viene solcata ogni giorno da migliaia di persone che cercano di arrivare in Europa.
Ma allora devo dire che il mio è un progetto di attivismo politico, è un progetto che io inizialmente ho pensato come politico, c'è un chiaro manifesto nella prima puntata, un'introduzione che riassume un po' quello che io ho voluto fare. È un progetto politico che mette insieme anche delle passioni, cioè quella dei viaggi in bicicletta, che in realtà è cosa di cui io non ero un esperto e che però diciamo che dopo un dottorato, dopo tutte le chiusure per il Covid, ne ho fatto prima uno un viaggio lungo in Sud America tra Buenos Aires e Lima in 3 mesi, intervistando realtà di movimento, soprattutto che si occupavano di tematiche ambientali e anche sociali. Feci questo progetto nel 2022, non proprio così strutturato, raccolsi tutta una serie di interviste, poi raccontai insomma la storia del viaggio, in mezzo ci infilai tutte queste interviste, che anche questo è un progetto che si trova sulle piattaforme di podcast, si chiama Spazio Estate Viaggi, e che è diventato anche poi insomma è stato pensato come un progetto radiofonico, che poi vabbè anche quello andò sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dopodiché quando sono tornato diciamo che ci avevo preso gusto e ho deciso di immaginarmi un progetto più focalizzato su una tematica ho studiato soprattutto a livello di audio e a livello informatico per creare un progetto anche qualitativamente migliore, e da lì è nato la rotta balcanica in bicicletta, che appunto è stato un viaggio prima di tutto durato 3 mesi lo scorso anno tra maggio e agosto, sono stati esattamente 3 mesi di viaggio, di cui in realtà 33 giorni di pedalate e il resto interviste, conoscenza dei posti, delle persone e quindi insomma mi fermavo vari giorni a seconda dei luoghi e delle cose, che delle persone e delle situazioni in cui mi ritrovavo, e registravo e poi ripartivo con la bicicletta, insomma, quindi ho messo insieme l'utile e il dilettevole, ecco, e naturalmente tutto sotto insomma l'insegna dell'attivismo, insomma, è stato un progetto di attivismo anche per parlare di rotta balcanica, che è insomma una cosa che ci riguarda e che è vicino geograficamente a noi, insomma l'Italia è un problema, è una questione europea e quindi ecco questo. Poi io insomma i Balcani li conoscevo già, ci ero stato molte volte e quindi ecco, questo è stato il risultato, è stato il documentario radiofonico che sentirete.
Senti, quali sono state le tappe di questo viaggio e come si è svolto praticamente questo viaggio, considerato che tu, diciamo, per fortuna avendo un passaporto italiano avrei avuto meno difficoltà di chi invece intraprende la rotta balcanica venendo da fuori?
Sì, naturalmente non c'è nessun paragone a un viaggio di quello che possiamo fare noi con un passaporto europeo e quello che invece tutte le altre persone fanno in altri modi, insomma. Io praticamente ho caricato la bici sui treni regionali fino ad Ancona. Ad Ancona ho caricato la bici su un traghetto e sono sbarcato a Igoumenitsa, che è nella piccola cittadina nel nord, per chi non conoscesse la Grecia, nel nord ovest della Grecia. Da lì sono disceso fino a Patrasso, che è stata la prima tappa della quale anche in realtà parlo poi nel documentario radiofonico. Da Patrasso mi sono fermato a Corinto perché avevo dei contatti con un'organizzazione che volevo vedere della quale volevo vedere il lavoro sul campo. Poi Atene, insomma, che è una città anche una capitale abbastanza sempre meno in realtà rilevante nella rotta balcanica, ma che comunque è stata importante da visitare. Sono risalito poi a Salonicco, ho pedalato lungo il confine greco-turco, che è totalmente militarizzato, impressionante, tra camionette della polizia, dell'esercito che continuano a incontrare su quelle strade e arrivando fino a Edirne, che è la cittadina più grande nel nord-ovest della Turchia. Edirne perché in realtà all'inizio pensavo anche di affrontare la Turchia come paese, che insomma è il grande hub, il grande punto di partenza di tutte le persone che vogliono raggiungere l'Europa, quasi tutte, non tutte, ma la grande maggior parte delle persone che si incontrano lungo la rotta balcanica. Poi la Turchia l'ho lasciato perdere come paese, però è stata comunque una visita significativa. Da Edirne sono entrato in Bulgaria con una tappa ad Armalli, insomma col confine, altro confine caldissimo e estremamente violento e militarizzato, che è quello appunto bulgaro-turco. Da lì mi sono spostato fino a Sofia, da Sofia a Pirot nel sud della Serbia, da Belgrado poi mi sono mosso nel nord a Šid, a Subotica e a Sombor. Sono ridisceso e sono entrato in Bosnia da Brčko. Da Brčko sono arrivato a Sarajevo, da Sarajevo sono risalito a Bihać e da Bihać sono arrivato a Trieste. Questo appunto muovendomi esclusivamente in bicicletta e dormendo quanto più possibile in tenda, mi accampavo insomma dove trovavo. Poi in realtà nelle grandi città sono stato ospite un po' delle organizzazioni che ho conosciuto, che ho intervistato, un po' da amici di vecchia data, un po' delle volte insomma trovando alloggio, perché insomma in città non si può mettere la tenda, lo sappiamo. Beh, certo. nei parchi pubblici e questo è stato un po' ecco la logistica del viaggio. Viaggiavo naturalmente con il mio microfono per immortalare ecco l'audio i vari momenti, le varie situazioni e poi le interviste alle persone e alle organizzazioni, perché insomma se lo ricordo il documentario radiofonico è composto parte un po' di suoni ma soprattutto di interviste alle organizzazioni piccole e diciamo dal basso che supportano le persone in movimento lungo la rotta balcanica, e poi anche alle persone che la percorrono questa rotta balcanica. Naturalmente insomma intervistare le persone è molto più delicato e per questo è stato per me importante mettermi in contatto anche prima della partenza e durante il viaggio con tutta una serie di appunto organizzazioni che le persone le conoscono o quantomeno sanno valutare ecco se quando è il caso di interloquire, di parlare con le persone che naturalmente possono aver subito traumi, possono essere spaventate, possono non aver voglia di parlare con quello che a loro pare un giornalista e che in parte infatti io sono, però ecco, non sono neanche il giornalista squalo alla ricerca dello scoop, certo. non ho fatto quel tipo di lavoro, anche per questo è interessante viaggiare in bicicletta, perché ti pone anche in una situazione di viaggio lento e anche quindi di lavorare in una maniera lenta, stando attenti appunto alla sensibilità delle persone e mi sono preso il tempo per conoscere le persone prima di intervistarle e questo, ecco, in questo status di viaggio lento ho fatto anche un lavoro di ricerca lento ma che secondo me andava fatto in quel modo, ecco.
Benissimo, senti, per chi non l'avesse sentita la scorsa settimana, la prima puntata, io direi adesso di far ascoltare un breve estratto della prima tappa del viaggio e poi magari la commentiamo insieme, va bene?
Ti ringrazio.
I Balcani. Bisognerebbe chiederlo ai greci, se la loro sensibilità nazionale non li offende, allora fanno parte dei Balcani, ma credo che i greci si sentano più greci che qualunque altra cosa, ma direi che fanno parte dei Balcani, perché geograficamente ne fanno parte, sono parte della penisola balcanica, sono stati parte dell'impero ottomano e anche se sono già all'interno dell'Unione Europea, condividono con gli altri paesi della regione, i paesi confinanti, diverse caratteristiche di quelli che vengono tradizionalmente considerati paesi balcanici.
Anche in seguito ai consigli dell'amico Giorgio, dopo una serie di ricerche e incontri con alcune organizzazioni che operano nell'area, prenoto un biglietto per il traghetto da Ancona a Igoumenitsa. Rimetto quindi in sesto la bicicletta. Riempio i quattro borsoni laterali con un po' di vestiti, tenda, sacco a pelo e materassino per immergermi nella natura quanto più possibile. Nelle città invece troverò ospitalità. A volte dormirò in qualche ostello o affitterò una camera. Ho anche un fornellino e una pentolina per cucinare ovunque in autonomia. Qualche attrezzo per le eventuali piccole riparazioni alla bici, un impermeabile, il casco e gli occhiali, le scarpe che si attaccano ai pedali, quattro borracce, alcuni antidolorifici e un po' di integratori, una borsetta da toilette, qualche libro formato digitale e naturalmente il telefono, oggetto indispensabile per il tipo di lavoro che andrò a fare. Il 23 maggio prendo il treno con la bici e vado fino al porto di Ancona. Mi imbarco. Finalmente, partenza.
Attenzione, prego. Preghiamo tutti gli autisti dei mezzi pesanti e veicoli privati con destinazione finale Igoumenitsa di recarsi alle loro auto. Grazie.
Non sono mai stato in Grecia. Anche per questo passo la prima notte, una delle poche di tutto il viaggio, in un campeggio attrezzato. Il primo giorno vero di viaggio, un po' rallentato da alcuni momenti di pioggia, percorro 62 km e mi fermo in un paesino di nome Canali. Per questa seconda sera di viaggio domando ad un ristorante se posso bivaccare nell'oliveto adiacente e naturalmente non ci sono problemi. Tutte le notti successive dormirò vicino alle spiagge, dove c'è sempre una doccia pubblica. Da Canali a Amfilochia, 85 km, poi altri 102 km fino a Kato Vasiliki. Poi a Crata, 109 km. Le gambe cominciano a rinforzarsi, il fiato si allunga. La prima tappa sulle tracce delle persone in movimento lungo la rotta balcanica la faccio a Patrasso. Avevo ricevuto una segnalazione che non potevo ignorare.
Prova a dare un'occhiata in zona porto, se ancora ci sono persone. Davanti al porto c'è un vialone a quattro corsie, mi sembra, e davanti a quello ci sono delle case abbandonate, degli squat. Se vuoi provare a dare un'occhiata lì dentro, vedere se c'è qualcuno, occhio perché potrebbero esserci smugglers, insomma magari non essere troppo il benvenuto, però se le persone sono ancora a Patrasso sono lì, nei casermoni lì davanti, vedi vecchie strutture fabbriche abbandonate davanti al porto.
Seguendo queste indicazioni, mi ritrovo davanti ad una grande fabbrica abbandonata. Non vedo movimento, nessuna persona nei paraggi. Decido quindi di entrare da un ingresso laterale, senza dare nell'occhio. Fotografo le scritte sui muri. Traghetti, non polizia. Solidarietà con tutti i rifugiati in Grecia. E molte altre scritte in arabo che non so leggere. Entro in un primo stanzone che sembra un locale macchinari, nel quale osservo i resti di materassi, tantissime scarpe malmesse, vestiti intrisi di polvere, involucri di medicinali, rifiuti di ogni tipo. Anche in una seconda ala della fabbrica trovo vestiti, giacconi, coperte, tutto visibilmente abbandonato da tempo. Sono le tracce del passaggio di migranti. Resto poi sorpreso da un'altra stanza, più piccola, sembra un ufficio. È ordinata e pulita. Su un tavolo, un rotolo di carta assorbente che sembra appena uscita dalla confezione, un accendino e delle cartine, un bicchiere con il fondo fresco di un caffè e un telefonino. Nell'angolo della stanza una bombola del gas collegata ad un fornello, delle pentole, tutto sembra essere in uso. La luce della stanza è accesa.
Allora Giacomo, qui siamo proprio ai primi passi, oltre Adriatico, giusto? Pronto?
Sì.
Eccomi.
Sì, si sente, sono i primi passi, è un po' quello che ci siamo detti anche che vi raccontavo prima, avete sentito, sì, ci sono le varie voci lì, non ho incontrato nessuno in movimento lungo la rotta balcanica, anche perché quel porto di Patrasso lì è stato negli anni completamente anche quello militarizzato ed è stato fatto in modo che da lì non potessero più imbarcarsi come è successo per molto tempo. Per diversi anni di imbarcarsi sui traghetti, ovvero le persone aspettavano in questo grande spot, che è quello che sto raccontando in quell'episodio, un luogo abbandonato dove le persone attendevano la notte per scavalcare le recinzioni del porto e cercare di imbarcarsi o nei camion che poi di salire sui camion, di nascondersi insomma negli anfratti dei camion che poi si imbarcano sui traghetti per l'Italia. È una delle tante frontiere, dove sono successe cose anche illegali e contro le leggi e compiute dallo Stato stesso, lì in particolare delle persone che venivano trovate poi nei porti italiani dove sbarcavano questi traghetti, che sono i traghetti di linea che usano anche le persone per andare in vacanza. Quando venivano poi trovati appunto nei porti italiani senza nessuna procedura di analisi di una eventuale domanda di protezione umanitaria, non veniva assolutamente fatta, quindi le persone una volta scoperte nei vari porti di Bari, di Ancona, di solito venivano rimbarcati dalla polizia italiana, cioè scoperti, rimessi sul traghetto che ritornava in Grecia e riportati in Grecia, procedura che è illegale e che gli stati però fanno di prassi, tutti gli stati diciamo fronterizi che appunto respingono le persone, i cosiddetti si chiamano proprio pushback, i respingimenti, che appunto sono pratiche illegali. E questa fabbrica di Patrasso è stata la prima visita, ecco, che ho fatto cercando queste persone. Poi sì, è un posto che mi è stato segnalato, come avete sentito, da Jacopo, che fa parte di un'organizzazione piccola di Verona che lavora in Grecia a supporto delle persone dei campi, nei campi di rifugiati, un'organizzazione che si chiama One Bridge Two. E poi avete sentito anche la voce di Jacopo, è un amico di questa organizzazione, insomma, poi avete sentito anche la voce di un altro amico che è Giorgio Fruscione, un analista dell'ISPI con il quale mi sono confrontato a lungo prima di partire, perché lui insomma è un esperto di Balcani. Avete sentito anche la musica di Giulio De Boni Dovago, che è un altro amico che ha scritto le musiche per il documentario radiofoniche, quelle che non ho registrato durante il viaggio, naturalmente avete sentito la mia voce, certo. Che insomma io uso questa scusa del viaggio in bici per diciamo per attirare l'attenzione poi su una problematica della quale mi interessa parlare, della quale appunto, come dicevo prima, è importante continuare a parlarne, ecco, non è abbastanza.
Allora, questa era la prima tappa, adesso ce ne andiamo invece nella località di Armalli, e tappa numero 5, anche qui un breve estratto della puntata.
Da lì, senza avere una destinazione precisa, dovevo solo ottenere l'asilo per poter vivere in un luogo che mi proteggesse dal regime iraniano. Ho passato illegalmente la frontiera, mi hanno rinchiuso in un centro di detenzione, ma poi sono riuscito a fare domanda e ottenere l'asilo qui, in Bulgaria. Oggi mi occupo dei rifugiati per Mission Wings.
Because I was only searching for safety and I feel safe here from the regime in Iran.
Il giorno successivo al mio arrivo ad Armalli è davvero speciale. Con Hamid, con il quale ho stretto amicizia, partecipo ad un'attività che Mission Wings propone regolarmente. Una giornata nella quale si cucina tutti insieme. Si svolge nelle cucine dell'Hotel Bulgaria. Appena arrivato metto un grembiule e aiuto a preparare dolcetti, riso, pollo e verdure. È così che passo una splendida giornata ai fornelli con un gruppo di donne curde, siriane, afghane ed irachene, qualche uomo e qualche bambino. Cucinare insieme è una forma di metissaggio, un modo per scoprire le culture, ma anche per divertirsi, distrarsi. È anche una maniera per far piacere alle altre persone. Infatti, le donne del campo, insieme a Mission Wings, hanno voluto cucinare per i minori non accompagnati, che in quel momento sono oltre 80. Di questa giornata mi colpisce la figura dell'albergatore, un autoctono, che tiene chiuso il ristorante proprio di sabato, un giorno durante il quale sicuramente avrebbe dei buoni incassi, e lo presta gratuitamente all'organizzazione e ai migranti. È un uomo modesto e di poche parole. Gli chiedo come mai abbia deciso di chiudere il ristorante proprio il sabato, un giorno nel quale avrebbe molti clienti, per lasciarlo a Mission Wings, gratuitamente.
Perché queste persone che vivono nel campo sono molto isolate e io faccio qualcosa di molto semplice. Gli do l'opportunità di sentirsi meglio, prestandogli questo spazio dove loro possono fare qualcosa per loro stessi.
È vero che vorresti assumere anche un po' di persone del campo per lavorare nel tuo ristorante?
Sì, è vero. Penso che siano come noi. Ci sono differenze. Quindi, in questo modo, metto a disposizione quello che ho al fine di migliorare la nostra società, rendendola più unita.
Ad Armalli, avere una visione come quella del proprietario dell'Hotel Bulgaria non è affatto scontato. Hamid mi aveva raccontato dei diffusi pregiudizi che circolano sugli immigrati.
For example, everyone can hire me to work with them, but because of so many propaganda.
Chiunque potrebbe assumermi per lavorare, ma qui c'è molta propaganda che genera paura e confusione. Molti imprenditori pensano che se assumessero un rifugiato potrebbero avere dei problemi con il pagamento delle tasse o con altre cose. Altre persone sono convinte che i rifugiati trasmettano le malattie tropicali. In realtà, questa è una piccola cittadina e le prospettive lavorative non sono molte. Questo fa sì che gli stessi rifugiati cerchino di andarsene alla prima occasione.
Nonostante le difficoltà e l'ostilità dei cittadini di Armalli, Diana, fondatrice di Mission Wings, porta avanti con tenacia la sua missione. Dopo aver distribuito il cibo che abbiamo preparato durante tutta la giornata per i bambini del campo, ci fermiamo a parlare un po'.
I'm Diana Dimova, founder of Mission Wings Foundations, and I established the organizations before 5 years.
Sono Diana Dimova, ho fondato Mission Wings più di 5 anni fa. L'organizzazione è stata fondata a Stara Zagora, che si trova nel centro del paese. Ma poiché uno dei nostri principali gruppi target sono i richiedenti asilo che provengono dai confini bulgari e turchi, abbiamo creato un centro per rifugiati e migranti vicino al confine.
Allora, questa invece era la Bulgaria con Armalli, quindi insomma non ci sono soltanto, diciamo, aguzzini e, come dire, poliziotti violenti, per fortuna, lungo la rotta, Giacomo.
No, no, ci sono anche molte solidali nei vari paesi. C'è da dire che comunque in Bulgaria si fa più fatica a trovarli, perché sappiamo, insomma, la Bulgaria è un paese non facile, è un paese poco densamente popolato, nel quale la maggior parte delle persone vive nella capitale. Quelle sono zone estremamente periferiche. Anche Armalli è una piccola cittadina con tutti i paesi intorno. Forse il comune arriva a 20-30 mila abitanti, credo, più o meno, e quindi in realtà non sono proprio molte le organizzazioni e le persone che supportano le i migranti lungo la rotta. Ci sono anche per questo internazionali solidali che partono anche dall'Italia, ma da molti paesi dell'Europa occidentale, per recarsi in quei posti dove, insomma, tra scarsa densità demografica e migrazione a cifre impressionanti, insomma, è la periferia dell'Europa, molte persone, molti solidali e solidali a volte vengono da fuori e supportano le persone lì. A volte, come abbiamo sentito dalla prima voce, quella di Hamid, che ha avuto una storia di migrazione e di asilo politico, che poi ha ricevuto scappando poiché scappò dall'Iran, ricercato dal regime. Lo stesso Hamid è una persona che ha appunto un background di migrante, che però poi si è ricostruito una vita in Bulgaria e adesso lavora per un'organizzazione che aiuta le persone del campo di Armalli, perché in realtà in Bulgaria è molto praticamente impossibile incontrare migranti che stanno percorrendo la rotta, come è più, diciamo, un po' più facile incontrare in Serbia, poiché il livello di repressione è talmente elevato che le persone non si fanno vedere in Bulgaria, stanno veramente estremamente nascoste, cercano di percorrere il paese nel minor tempo possibile, e qualsiasi sguardo indiscreto potrebbe essere quello che poi lo denuncia o chiama la polizia, e quindi in Bulgaria ho incontrato soprattutto persone che hanno comunque in qualche tipo di riconoscimento di protezione internazionale, che alloggiano nei campi di rifugiati. In Bulgaria ci sono alcuni campi appunto aperti, come è il caso di Armalli, dove appunto si possono incontrare le persone, come ho avuto l'occasione, come avete sentito, di passare una splendida giornata a cucinare con le persone del campo. E poi ci sono anche tutta una serie di CPR, dell'equivalente dei nostri CPR, dove, come succede in Italia, poi le persone ci finiscono un po' a caso, e quelle naturalmente sono delle carceri nelle quali è impossibile avere accesso, e dove, vabbè, ci possiamo naturalmente immaginare quello che succede dentro, visto che lo sappiamo bene anche data l'esperienza italiana. Poi ci sono appunto, sì, si contrappone a tutto questo clima di violenza, come dicevamo prima, alcuni personaggi, tipo l'albergatore, che è una persona estremamente semplice e solidale, che fa una cosa che però in realtà è molto coraggiosa nel piccolo paesino in cui vive, insomma, dove ci sono appunto le dinamiche del piccolo paesino, della periferia, dove tutti si conoscono, e diciamo che prestare la cucina per far cucinare i migranti è un gesto di assoluta importanza in un clima del genere. Insomma, non passa, per me non è proprio passato inosservato, ecco. Sì, questo.
Senti, noi siamo in conclusione, perché fra qualche minuto tu purtroppo ci devi lasciare. Un'unica nota, anche perché potremmo andare avanti purtroppo per ore su questo tema, rispetto a altri itinerari, in primis quello del Mediterraneo, possiamo dire che la rotta rotta che attraversa i Balcani è un po' misconosciuta, diciamo, sembra un po' nascosta fuori dai riflettori dell'opinione pubblica, però da quello che mi pare di ricordare è probabilmente quella più battuta dalle persone che cercano di arrivare in Europa.
Adesso, a livello numerico, quindi mediatico, è sicuramente meno, diciamo così, importante di quella mediterranea. Il fatto è che le dinamiche e le politiche che vengono messe in pratica dagli stati, dai singoli stati dell'Unione e dall'Unione, sono le stesse, e quindi la violenza, la repressione, la costruzione di muri, che siano sia fisici che fatti di documenti e di altre cose, insomma, sono le dinamiche, sono le stesse e vanno raccontate. Poi sono anche in realtà di diverso, adesso io non ho esperienza sulle navi, per esempio, delle ONG che operano nel Mediterraneo o su quella rotta, però diciamo che le persone che arrivano nei Balcani, per la stragrande maggioranza dei casi, arrivano da Oriente, quindi io ho incontrato moltissimi, soprattutto afghani, ma anche diversi pakistani, iracheni e siriani, quindi la grande maggioranza delle persone, questo fa un po' la differenza, arriva da Oriente. Poi in realtà ci sono delle dinamiche assurde che fanno sì che può essere che si ritrovino, che si possono trovare persone in realtà di qualsiasi nazionalità che tentano di arrivare in Europa, perché l'Europa non consente loro di arrivarci legalmente. Però diciamo che il grosso delle persone viene da Oriente, e questa è la differenza. Poi chiaramente è diverso percorrere dei sentieri, camminare sui sentieri di notte, cercare di attraversare le frontiere a piedi, piuttosto che imbarcarsi e cercare di attraversare il Mediterraneo. Quello diciamo a livello logistico è diverso, però poi sia appunto le dinamiche di risposta degli stati, le politiche sono le stesse, e sono le stesse anche le dinamiche che si legano un po' a tutto quello che è la criminalità che cerca di guadagnare, ecco, su questo spostamento di persone.
Benissimo. Giacomo, ti ringraziamo, non so se hai altro da aggiungere a conclusione di questa nostra chiacchierata. Noi comunque ricordiamo che le puntate intere di questo podcast, di cui abbiamo avuto modo di sentire qualche estratto, le andremo a ascoltare più tardi qui durante la mattinata, e poi ogni martedì fino alla conclusione del ciclo, quindi fino all'inizio dell'estate più o meno. Non so quindi se vuoi concludere in qualche modo oppure se ci lasciamo qui.
Io auguro a chi ascolterà un buon ascolto, e se vi piace o avete delle critiche, dei commenti, soprattutto delle critiche, perché quelle mi aiuteranno poi a migliorare per una prossima serie, se non esitate a scrivermi, potete sui canali social, insomma, donpers.it su Instagram, e niente, così mi fate sapere cosa ne pensate.
Benissimo, grazie mille Giacomo, un secondo con noi in privato se puoi.
Grazie a voi e alla prossima.